Rutte 3118. Un giorno Noemi, sua suocera, le disse: Figlia mia, non devo forse cercarti una sistemazione perché tu sia felice? Ora tu sei stata con le serve di Boaz. Egli è nostro parente e proprio questa sera deve ventilare l'orzo sull'aia. Lavati, profumati, mettiti il mantello e scendi all'aia. Ma non ti fare riconoscere da lui prima che egli abbia finito di mangiare e di bere. Quando si sarà coricato, e tu dovrai sapere dove si è coricato, va, coprigli i piedi e sdraiati lì. Ti dirà lui stesso ciò che dovrai fare. Rutte le rispose, farò quanto mi dici. Scese all'aia e fece quanto la suocera le aveva ordinato. Boaz mangiò, beve e con il cuore allegro andò a dormire accanto al mucchio d'orzo. Allora essa venne pian piano, gli scoprì i piedi e si sdraiò. Verso mezzanotte quell'uomo ebbe un brivido di freddo, si girò e vide che una donna sdraiata ai suoi piedi. Domandò, chi sei? Rispose, sono Ruth, tua serva. Stendi il lembo del tuo mantello sulla tua serva, perché tu hai diritto di riscatto. Egli disse, sii benedetta dal Signore, figlia mia. Questo tuo secondo atto di bontà è ancora migliore del primo, perché non sei andata in cerca di uomini giovani, poveri o ricchi che fossero. Ora, figlia mia, non temere, farò per te tutto quanto chiedi, perché tutti i miei concittadini sanno che sei una donna di valore. È vero, io ho il diritto di riscatto, ma c'è un altro che è parente più stretto di me. Passa qui la notte, domani mattina, se lui vorrà assolvere il diritto di riscatto, va bene, lo faccia, ma se non vorrà riscattarti, io ti riscatterò per la vita del Signore. Rimani coricata fino a domattina. Ella rimase coricata ai suoi piedi fino alla mattina e si alzò prima che una persona riesca a riconoscerne un'altra. Boaz infatti pensava, nessuno deve sapere che questa donna è venuta nell'aia. Le disse, apri il mantello che hai addosso e tienilo forte. Lei lo tenne ed egli vi versò dentro 6 misure d'orzo, gliele pose sulle spalle e Ruth rientrò in città. Arrivata dalla suocera, questa le chiese, com'è andata figlia mia? Ella le raccontò quanto quell'uomo aveva fatto per lei e aggiunse, mi ha anche dato 6 misure d'orzo dicendomi, non devi tornare da tua suocera a mani vuote. Noemi disse, sta tranquilla, figlia mia, finché non sai com'è andata a finire la cosa. Di certo quest'uomo non si darà pace, finché non avrà concluso oggi stesso questa faccenda. Il terzo capitolo del libro di Ruth è praticamente totalmente dominato dall'incontro notturno. Se il secondo capitolo era il secondo atto, era nell'incontro diurno, durante la giornata, il terzo atto è l'incontro notturno. E abbiamo qui 3 scene. La prima scena si svolge ancora di giorno, anche se ormai è quasi sera, in casa di Noemi, ed è il dialogo fra Ruth e la suocera. Il secondo momento, la seconda scena, avviene di notte sull'aia, quando Boaz è andato a ventilare il grano, e vede come protagonista Ruth e quest'uomo, Boaz, parente di Elimelech, e infine abbiamo una terza scena più breve, di nuovo in casa di Noemi. Ancora una volta la suocera e la nuora parlano, racconta la nuora alla suocera quanto è avvenuto quella notte. Tutto questo episodio è, come dire, percorso da un clima di segretezza, di mistero, con un'esplicita dimensione erotica che attraversa tutta la narrazione. La suocera che nel Nelle raccomandazioni che faceva quando Rutte le raccontava che andava a lavorare nei campi di bozze, ebbene, sai, fra quelle raccomandazioni diceva di stare semplicemente con le sue serve, di non andare con i servi per non essere molestata, quindi un consiglio di prudenza, di modestia, di rispetto. Qui invece, paradossalmente, sembra spingere questa donna all'incontro con Boz, attraverso una delle più antiche arti, la seduzione. Ora, all'inizio, Noemi, preoccupata per il futuro della nuora, si rivolge a Ruth e le domande che pone, negative, mettono in luce quanto è in animo, però come? Attraverso una tecnica che è quella del dire e del non dire, dell'affermare una cosa insieme di nascondersi. La prima domanda dice: figlia mia, non dovrò cercare per te un luogo di riposo che sia bene per te? E poi ancora, ora, non è forse Boaz, nostro parente, quello con le cui serve sei stata? Ora, la soluzione è evidente ma insieme nascosta, e cioè la soluzione da cercare il luogo di riposo adeguato per la Moabita, per Rutte, a parere di Noemi, coincide esattamente con Boaz, che lei sogna essere il futuro marito di sua nuora. Appunto, luogo di riposo è un'espressione che è già tornata nel capitolo primo, quando Noemi si rivolgeva alle sue nuore, Orpa e Ruth, dicendo: il Signore vi conceda di trovare riposo ciascuno nella casa di suo marito. Sicché questa donna vuole cercare un marito per la nuora. E indubbiamente questo dimostra affetto. La chiama figlia mia, è interessata al suo bene. Ipotizza una sistemazione per una donna giovane ma già vedova. E tuttavia non esprime chiaramente le sue intenzioni. Pare quasi che Noemi nasconda ai suoi stessi occhi quanto ha nel cuore. Non osa dichiarare esplicitamente il suo inconfessabile desiderio, quasi bloccata dal presentimento che esprimerlo ne comprometta la realizzazione. Ma in questo dire e non dire si percepisce quanto alberga nel suo cuore. Potremmo dire, in questo modo si esprime a mezze parole, ma insieme Ruth deve capire le intenzioni della suocera, di quanto ha detto. Ora Noemi fornisce a Ruth una serie di istruzioni dettagliate perché la giovane donna seduca Boaz. E le indicazioni non lasciano dubbi. Ruth dovrà lavarsi, profumarsi, indossare il mantello per presentarsi all'uomo in maniera adeguata. Noemi poi indica alla nuora quali passi dovrà compiere una volta che è giunta all'aia, e cioè la postura che Noemi si limita ad evocare è fin troppo esplicita, quando le dice che dovrà mettersi ai suoi piedi. I piedi sono un eufemismo per indicare il sesso dell'uomo. E sdraiarsi, conoscere, altro eufemismo per ricordare la relazione intima, esplicitamente alludono a un incontro evidentemente amoroso. Cioè, Ruth dovrà scendere all'aia, vedere senza essere vista, e alla fine, nel pensiero di Noemi, sedurre Boaz. Appunto, il piano di Noemi ha come fine che la nuora seduca e conquisti Boaz. Dopo che avrà mangiato e bevuto, e soprattutto bevuto, l'uomo sarà più disponibile ed è proprio lì che la Moabita dovrà agire. Noemi è così sicura nella reazione di Boaz, è una donna anziana, quindi un pizzico di esperienza ce l'ha, che È così sicura della reazione di Boz che dice alla nuora: ti dirà lui ciò che dovrai fare. E cioè, nei suoi pensieri, Boz non resisterà al fascino di questa donna straniera, per cui ha già mostrato un evidente interesse, offrendole la possibilità di spigolare e dandole una buona quantità d'orzo. Ora, indubbiamente Noemi è animata da buone intenzioni, dalla preoccupazione di trovare un buon partito per la nuora, e chiede a Ruth di sedurre Boaz e molto furbescamente chiede che in realtà sia lui l'uomo a gestire, a dirigere gli avvenimenti. L'oscurità, il luogo appunto un po' nascosto, il cuore allietato dal vino, il ventre pieno di cibo, l'assenza di altre persone, sono gli ingredienti tipici, appunto, di una seduzione. Così almeno pensa Noemi. Questo incontro, l'incontro di Ruth con Boaz durante la notte, ricorda un'altra famosa pagina biblica dove si racconta la storia delle figlie di Lot, ovvero sia il capitolo 19 della Genesi. Perché? Perché in quel racconto di Genesi 19 si narra che Lotte, una volta distrutta la città di Sodoma, sulla quale era caduto il fuoco e lo zolfo mandato dal cielo, è rimasto da solo con le sue due figlie. La moglie si è girata, è diventata una statua di sale e quindi Lotte è rimasto con le due figlie. E sono andati a vivere dentro alcune caverne nella zona. Ad un certo punto, vedendo che il tempo passa e che sono soli, le due donne, le due figlie, prendono un'iniziativa che è indubbiamente aberrante, e cioè fanno ubriacare il padre e, complice l'ubriacatura, vanno con lui, addirittura giacendo con lui e alla fine rimanendo incinta da parte del padre. In questo modo la Bibbia vuole ricordare l'origine dei Moabiti, appunto, e degli Ammoniti. Secondo la Bibbia, i popoli vicini sono popoli di origine bastarda, in quanto appunto discendenti di un rapporto incestuoso. Ora, ci sono tutta una serie di parallelismi fra l'episodio ricordato in Genesi 19 e questo racconto. Perché? Perché in ambedue i casi siamo di fronte a disgrazie familiari, dove appunto le donne perdono il loro marito, dove c'è l'impossibilità di assicurare una discendenza, e ciò spinge a escogitare un piano per raggiungere un risultato. I fatti succedono di notte, dopo che l'uomo ha bevuto e si è sdraiato. Ora, il vocabolario delle due scene riflette un medesimo stratagemma. La donna arriva, si sdraia durante la notte, accanto all'uomo ignaro, e indubbiamente questo al lettore fa pensare: ma qui siamo alle solite. Questa donna, fra l'altro straniera, e per eccellenza la donna straniera, la donna tentatrice, sta seducendo appunto Boaz. In realtà ci sono anche delle differenze. Perché? Perché se le figlie di Lot hanno preso da loro stesse l'iniziativa, qui invece è Noemi che spinge Ruth a fare questo. Non solo, ma se Lot inconsapevolmente casca nella trappola unendosi alle due figlie, alle sue figlie, qui invece nel momento in cui Boaz si sveglia e trova la donna straniera ai suoi piedi, non si unisce a lei, anzi ricorda la presenza di un altro che ha il diritto su di lei. e quindi vuole assolutamente osservare la legge. E cioè, se le figlie di Lot assicurano una discendenza in modo problematico, Rutte chiede che Boaz sposi una straniera, ma tutto avviene alla luce del sole, tutto avverrà secondo i canoni della legge. In altre parole, Rutte non è la Moabita che ci si aspetterebbe. Proprio la sua appartenenza al popolo di Moab la rende simile in certo senso a una delle figlie di Lot, ma in realtà è totalmente diversa. Non si comporta così, ma in maniera differente. E quindi potremmo dire, fra il piano orchestrato da Noemi e la realizzazione di Rutte, c'è una notevole differenza. La suocera aveva consigliato alla nuora di lavarsi, di profumarsi, di mettersi il mantello per sedurre Boaz, ma appena Ruth entra in azione, ecco che il narratore ci racconta un'altra storia. La Moabita non segue i consigli di Noemi, la vicenda prende una piega diversa da quanto aveva previsto la suocera. Allorché Ruth si avvicina a Boaz, l'uomo già dorme. E Noemi appunto aveva suggerito di sorprenderlo mentre si stava coricando. Nel momento in cui, nel cuore della notte, l'uomo si sveglia d'improvviso, vede la donna ai suoi piedi e appunto le chiede di presentarsi, e invece di sedurlo, Ruth dice: "Stendi il lembo del tuo mantello sulla tua serva." Ora, certamente questa espressione è sibillina, ma può essere intesa come un senso di protezione o anche come una proposta di matrimonio. In ogni caso, se Noemi aveva istruito Ruth per sedurre Boaz, la Moabita ha intrapreso una strada diversa, una strada veramente differente. Ancora una volta, Dio sembra assente. Dio non interviene direttamente. E cioè, uomini e donne devono prendere l'iniziativa e cogliere la presenza divina all'interno delle intricate vicende umane. E proprio attraverso le azioni degli uomini e delle donne, Dio si rende presente. Ebbene, come Boaz aveva lodato Ruth quando l'aveva ammirata per aver abbandonato la sua patria, la sua casa, la sua terra, per venire a Betlemme insieme alla suocera, così ora ripete appunto a questa donna: "Tu sei una donna di valore." E cioè riconosce che questa donna è una donna appunto di valore. Una donna buona, una donna straordinaria. Un ultimo aspetto è che Ruth chiede a Boaz di porsi sotto la sua protezione. E Boaz ricorda che ce n'è un altro che ha un diritto più grande di lui. E qui siamo di fronte alla regola del levirato, cioè del fatto che il cognato, o un parente prossimo deve assicurare la discendenza al marito defunto. E qui sembra che appunto il protettore corrisponda con il cognato, ma appunto abbiamo la presenza di un altro, che si vedrà poi è un anonimo. Che cosa significa questo? Che Boaz mostra di essere anch'egli un uomo di valore. Non si lascia attrarre dalla donna, nel senso che non si lascia sedurre da lei e vuole fare tutto secondo la legge. Sa che c'è un altro che ha un diritto più grande del suo, lo rispetta. Se lui vorrà, va bene, altrimenti interverrò io. In certo senso, sottopone il suo desiderio a una realtà più grande. quello sarà il segno che la volontà di Dio si esprime. Ebbene, così si rivolge a Rutte: figlia mia, non temere, farò per te quanto chiedi, perché tutti i miei concittadini sanno che sei una donna di valore. Appunto, Boaz era stato definito un uomo di valore, 2-1, e anche Rutte è definita così. Ora, nelle Bibbie ebraiche, al libro di Ruth segue il libro dei Proverbi. Scusate, al libro dei Proverbi segue il libro di Ruth. E il libro dei Proverbi si chiude con un capitolo, il capitolo 31, dove c'è una domanda. Una donna di valore, chi potrà trovarla? Lì in realtà la traduzione dice una donna forte, ma non è la donna che porta i pesi, è una donna di valore, cioè di grande valore interiore. Ebbene, a questa domanda sembra rispondere il racconto di Ruth. Ecco la donna di valore. Ruth, una donna straniera. Proprio lei è la donna di valore. È la donna che appunto si sottomette totalmente alla legge di Dio. Allora, questo capitolo ci mostra da una parte la goffaggine in fondo di Noemi, che intende escogitare un piano molto umano legato alla seduzione per affrettare le cose, un piano che va a monte. E d'altra parte ci mostra un'immagine capovolta. La straniera per eccellenza è la seduttrice, la donna dei facili costumi, colei che non si fa problemi ad andare con gli uomini, quel contrario. Questa donna invece è una donna che certamente obbedisce a Noemi, ma insieme non seduce Boaz. Ambedue si sottopongono alla legge e aspettano. Quindi abbiamo appunto un capovolgimento, un sottoporsi alla legge di Dio, ma insieme emergono una serie di atteggiamenti, il rispetto, la delicatezza, l'amore, l'attesa di tempi più lunghi, strade sicuramente più impervie, ma più sicure per raggiungere la felicità. Emerge il silenzio, lo stupore, l'attenzione, la capacità appunto di attendere, realtà che occorre coltivare per vivere una relazione autentica con gli altri. Soprattutto, nascosto, c'è il mistero di Dio. Dio passa attraverso la vicenda delle persone, che è fatta anche di queste realtà. Il suo progetto arriva a compimento attraverso il discernimento di un uomo e di una donna che capiscono a poco qual è il progetto di Dio e non vogliono affrettarlo, ma vogliono compierlo totalmente dediti e obbedienti alla sua volontà.